la festosa memoria di San Luca per chiedere al Signore i grandi doni. È il dono della povertà. Sembra quasi una contraddizione considerarla un dono, ma invece, come sapete bene, meglio di me, la povertà è beatitudine, perché è pienezza di comunione con il mistero del nostro Signore Gesù, che si è fatto povero per noi fino alla croce. E oggi il dono di Dio possiamo riceverlo appunto dalla intercessione di San Luca, del suo Vangelo, il Vangelo che la grande tradizione cristiana ha custodito appunto come il Vangelo della povertà e dei poveri. Chiedendo il perdono del Signore, lo chiediamo per il rapporto non facile e spesso spezzato con il mistero del Cristo povero. E quindi, come la nostra fragilità, la nostra debolezza ci esponga, certe volte anche in modi molto profondi, a contraddire il cuore della fede cristiana, appunto per la nostra non accoglienza del mistero della povertà, e anzi per tutte le nostre forme di protesta, di ribellione e anche di mascheratura, come se fosse qualche cosa da nascondere. In certo senso lo è, ma lo è se e perché tutto questo ci chiede di diventare umili, ma quindi sempre per ringraziare. Chiediamo al Signore quindi il suo perdono, perché desideriamo, nella intercessione potente del terzo evangelista, di celebrare la riconoscenza e la lode per la meraviglia divina del suo Vangelo.
Al versetto 47, dove leggiamo: di volo le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Per farsi vedere si potrebbe tradurre anche come un pretesto. Traducendo così, mi sembra che il problema acquisti una nuova dimensione, cioè non solo orizzontale, cioè la propria affermazione attraverso la scrittura, la parola, come padronanza di questa parola verso gli altri, ma è un pretesto che può essere anche letto verso Dio, cioè una preghiera che non è autentica, non è vera, quindi siamo ipocrita in questo senso, che non è vera perché non si propone di entrare dentro la volontà di Dio. Per un cristiano poi sarebbe addirittura il mistero della croce, insomma, che nella preghiera va accolto. Quindi mi sembra che questi pochi versetti pongono un problema gravissimo, che non è solo... poi alla fine si arriva a questo, cioè cercare di imposti nelle sinagoghe, eccetera. Però dietro c'è, secondo me, un problema più grosso, insomma, che genera tutto questo, cose qui, e che è il rapporto con la scrittura e col Signore alla fine.
E gli scribi sono una categoria trasversale, diciamo, nei gruppi, questi gruppi che stanno interrogando Gesù e cui lui sta rispondendo, cioè i farisei, i sadducei, perlomeno questi due grandi gruppi, avevano tra di loro gli scribi, cioè la parte intellettuale della loro vita, quelli con cui ha appena fatto anche la discussione sul Salmo 109-110. E certo qui li prende di mira e fa un altro passo verso la rivolta verso di lui, perché gli scribi poi sono sempre insieme a quelli che poi lo condannano, poi lo portano. Quindi certamente qui, avendo detto queste cose, non si è certo fatto degli amici, diciamo. Credo che possa avere il senso di averle dette davanti, come dice, ai discepoli, davanti a tutto il popolo rivolto ai discepoli, per far vedere che chi poi ha a che fare con qui il tema della materia trattata sono le scritture, e quindi chi tratta le scritture può poi avere un atteggiamento sbagliatissimo, cioè trattarsi e farsi trattare come qualcuno degno di onore, di rispetto per il solo fatto di avere una certa conoscenza superiore agli altri, magari della materia trattata. Quindi suggerisce tutto un altro atteggiamento. Non può prescindere, diciamo, e trattare la parola di Dio, non può prescindere da un atteggiamento di umiltà, di fuga da ogni onore e da ogni apparenza.
Ma ci sono questi due verbi riferiti agli scribi: vogliono e amano. Vogliono le storie, amano i posti, verbi che si riferiscono quindi alla condizione dell'anima, del cuore, al mondo anche delle relazioni, dei sentimenti, solo che l'oggetto appunto di questi sentimenti sono delle cose, dei posti, e quindi insomma questo è il fatto preoccupante. E questo indica quindi una certa rapacità, non per nulla dopo il verbo immediatamente successivo è quello del divorare. E che sono anche uomini di preghiera, fanno grandi preghiere. Insomma, un po' un problema.
Perché a me hanno colpito i verbi che ha detto adesso Francesco, e anche il fatto appunto di questo divorare le case delle vedove, cioè da un lato è come strano perché vogliono apparire nelle piazze e poi mettono queste abiti lunghi, questo termine che è usato dal padre quando ritorna il figlio che se n'era andato via, che aveva sciupato tutto, e quando ritorna gli mette l'abito più bello, ma questo è questo che loro amano mettere, insomma, l'aere il padre che l'ha donato quando si vestono così. E mi chiedevo, ma cosa fanno in concreto allora? Perché qua è tutta apparenza nei vari posti in cui stanno. E queste vedove e queste case delle vedove è qualcosa di concreto che fanno? Oppure mi sembrava che qua le vedove fossero i più poveri, insomma, che loro trascurano, quindi mi sono chiesta se farlo in concreto anche qualche cosa, perché insomma sono messa lì, oppure se facendo tutto apparentemente così e vantandosi di queste cose, alla fine i poveri proprio non li consideri, quindi le vedove assolutamente non sono nel loro cuore, ecco. Insomma, rispetto ai poveri e a, di cui Luca appunto ha, che Luca ha molto a cuore, quindi parla, ne parla, mi chiedevo se potevano essere cose molto concrete o in realtà il fatto di vivere superficialmente potesse anche dire appunto che poi fai del male ai più poveri, ecco, non te ne curi.
Guarda, preghiera, io ho impressionato questo pretesto lungo pregano, questo tenimento di fonti vedove, di mente poi qualche recente qua, Luca ci ha già presentato la morte preghiera, pubblicava per Dio, pubblicando non usanza gli occhi, invece quel Dio, niente cose fa, ecco, mi pare che qui la conferma, ecco, che questi vogliono apparire, ecco, la preghiera è un modo come un altro per mettersi in luce, ecco, quindi la preghiera come segno di umiltà, di affidamento, ecco, non come un modo per farsi mostrare, ecco. Mi sembrava che forse già sapessimo in quale modo muore la preghiera. Qui poi c'è anche questa parola importante che sembra sia un giudizio, più grande giudizio. Quindi questi sono sottoposti, oppure se uno cade nell'inganno del mostrarsi, subito c'è il grande giudizio che ti mette col palo al muro. Quindi si combatte questo pericolo rosso, anche di utilizzare perché per fini personali, con un allenamento da pubblicare, ecco, se vedo c'è un po' in volo, c'è un nazarone, però chiedi perdono. Ecco. Mi pare che oltre a chiedere l'umiltà, la povertà, anche l'umiltà del cuore sia importante, ecco, per non entrare in questo inganno che ci obbligo grande per tutti, mi sembra. Ecco. Questa categoria di farisei così apre la porta, basta che uno può cadere, ma si vende questo inganno. Ecco. Ma c'è il dito, ecco, c'è il modo di non cadere con l'inganno, oppure chi è perdono, ecco, quindi la mente che dominava diceva che appunto il bello della Chiesa, quella a cui partecipava, era che tu gioco uno che è perdono, sei un ragione o chi è perdono, ecco, ti discuti con le mente, ecco.
A me sembra che il paragrafo della regola di oggi appunto ci possa aiutare anche quello, considerando appunto la vita che non abbiamo scelto noi, quindi che non vogliamo appunto camminare nelle piazze come con i lunghi vesti, ma appunto non l'abbiamo scelto noi, ma da misericordia siamo stati scelti, quindi appunto per un atto completamente gratuito e misericordioso, pieno di grazia, ecco, ricevuta, non apparentemente meritata da noi, insomma, come questi qua che in apparenza sono tutti bravi e non solo trascurano i poveri, ma li rendono più poveri, perché divorando le case delle vedove le lasciano senza casa, quindi insomma proprio non è solo come il ricco e il povero Lazzaro, che il ricco non si accorge di Lazzaro alla sua porta, ma proprio lo fanno ancora più povero, quindi un comportamento proprio diabolico. Ecco.
Per me questi tre versetti del Vangelo mi hanno portato verso l'ammirazione della povertà, che la povertà in realtà è, evangelicamente è una beatitudine. Perché è una beatitudine la povertà? Perché il povero non può prendere, può solo ricevere. Solo che qui c'è dentro anche tutta la potenza della fede ebraica prima e poi cristiana nella sua pienezza, e anche l'esempio bellissimo, no? Che sono i santi, per cui nella preghiera di per questa mattina ho attraversato molto rapidamente con la mente e con il cuore vite di santi. Mi sono incontrato anche con mio papà, perché appunto mi sono ricordato sorridendo che appunto quando lui se n'è andato noi ci siamo accorti che non aveva i soldi per il suo funerale, e quindi vabbè, abbiamo pagato noi, insomma. Tra l'altro, questi soldi del funerale, volevo dirvi che mi colpiscono parecchio, perché sono non pochi. E mi capita spesso di dover fare provvedere io, insomma. Per carità, io non ho nessuna difficoltà a provvedere, ho fin troppi, però insomma mi è impressionato, e stamattina mi è venuto molto in mente con affetto, insomma, il sorriso della mamma che ci ha detto che bisognava mettere insieme un po' i soldi perché il papà non ne aveva per il suo funerale, che poi appunto per noi ebbe questa punta, diciamo, perché c'erano diverse tombe di famiglia da una parte e dall'altra, e però lui ha lasciato scritto che voleva essere sepolto per terra, e quindi è stato, ovviamente, abbiamo ubbidito, e per me è stato molto importante, insomma, perché lui per me ha rappresentato la possibilità della povertà evangelica in tutte le condizioni della vita, insomma, no? Ecco. E, è bellissimo quando si incontra, al contrario di quello che le scritture segnalano come il grande pericolo, è vero invece questa sapienza della povertà. Per cui si capisce bene che nella nostra fede la povertà diventa la fonte e la condizione del dono di Dio, perché se no neanche ce ne accorgiamo, il rischio è addirittura di non vedere e non volere il dono di Dio. Quindi la povertà è una grandissima grazia, insomma. Quindi nella scrittura di oggi ho sentito molto, insomma, come sia dannosa e come chiuda non solamente il cuore ma anche la mente, una ricchezza non offerta, non data. E invece la grande meraviglia che è il dono della povertà. Io non posso far altro che chiederlo, perché non corrisponde certamente al mio istinto, e però devo dire che, insomma, nel passare degli anni queste cose diventano sempre più importanti. Per esempio, una certa esperienza così nella frequentando l'ospedale, mi è capitato di osservarla, insomma. E effettivamente anche molte persone che quando sono colpite da un male che impoverisce e poi addirittura porta alla Pasqua, diciamo, trovano il Signore. E quindi c'è un mistero che è molto più diffuso e molto più percepito di quello che si potrebbe pensare. E quindi, mentre prima mi sembrava, insomma, che la povertà fosse un dono privilegiato, diciamo, no? Quindi inevitabilmente raro, adesso lo trovo molto di più, quindi trovo bellissime prospettive, persino in qualcuno che pensa di non avere la fede e dichiara di non averla, però non so come, proprio nella povertà della sua persona, della sua esistenza, trova, scopre il mistero dell'amore. E quindi il mistero dell'amore poi però è la via per la rivelazione del mistero di Dio, perché Dio è così. Dio è uno che vuole bene, ed è il volere bene Dio, più potente di tutte le distanze, di tutte le diversità, di tutte le iniquità, il voler bene di Dio potentissimo. E quindi questa alleanza, questa nuzialità tra povertà e fede, la ritrovo sempre di più, non espressa sempre in modo, diciamo così, corretto, perché certo la fede esige la povertà. Ecco, non sempre questa consapevolezza è chiara, e questo ancora più mi sorprende, perché sempre, proprio sempre di più, mi sembra proprio un dono di Dio. E quindi tu vedi una persona che dichiaratamente ti dice che non ha la fede, ma poi però in realtà proprio la sua povertà lo prende per mano e lo porta. Quindi in questi ultimi anni mi è molto cresciuta la stima anche per la povertà, che certamente è il grande dramma della storia, è la grande ferita, è la grande paura, e diventa addirittura il grande idolo negativo. Però invece, nella grazia di Dio, ho visto la povertà chinarsi sulla vita delle persone, prenderle per mano, e le persone riscoprire o scoprire per la prima volta quello che non pensavano, non sapevano. E quindi la povertà come un regalo, la povertà come un dono. Quindi ringrazio il Signore che oggi voi mi abbiate preso per mano e siamo qui a chiedere al Signore la povertà come il dono del suo amore.